Legnano Celtica. Qui una cronologia della Milano Celtico Insubre. Intorno al 390 a.C., i Galli Senoni di Brenno passarono dirigendosi verso sud, ove sconfissero poi i Romani sul fiume Allia e saccheggiarono Roma, occupandola per 6 mesi. La leggenda narra la rifondazione di Mediolanum, cioè Milano, con il nome di Alba, con lo sviluppo di un insediamento non più solo sacro, ma anche civile. Nel 385 a.C., gli Insubri, cioè i Celti che avevano come loro capitale Milano, si alleano con Velletri, Tivoli e con Dionigi di Siracusa contro Roma. Nel 225 a.C. una coalizione di Galli, gli Insubri, Boi, Taurici e Gesati Transalpini, viene sconfitta a Talamone dai Romani, guidati dal console Emilio Papo. Polibio riporta che in occasione di questa guerra gli Insubri trassero le loro insegne, dette inamovibili, da un tempio dedicato alla loro dea, che era equiparata ai Romani a Minerva e Atena, ovvero la luminosa e bianca dea celtica Bellisama. Secondo la tradizione milanese, il tempio era ubicato sul luogo ove successivamente venne edificata la Basilica di Santa Tecla in Piazza Duomo. Tuttavia, la ricerca archeologica ha evidenziato la presenza di un fossato difensivo intorno a un edificio in via Moneta, edificio datato IV secolo a.C. Questo fa pensare ad un importante luogo sacro, rimasto fortificato fin dalla metà del secolo II a.C., che secondo alcuni sarebbe proprio il tempio di Bellisama. Nel 223 a.C. vi fu dapprima una pace separata fra i Romani e i Galli Anari del Parmense. Dopodiché il console Caio Flaminio attraversò il Parmigiano per portare guerra ai Celti Insubri, fondatori di Milano. I Romani entrarono nel territorio degli Insubri, presso la confluenza dell'Adda col Po, si allearono coi Cenomani e iniziarono a devastare i villaggi della pianura. Gli Insubri scesero in campo con 50.000 uomini, ma dopo una prima vittoria vennero sconfitti al fiume Clausius dal console Flaminio. Nel 222 a.C., in primavera, i Romani invasero nuovamente il territorio degli Insubri e assediarono Acerra, alla confluenza fra Adda e Serio. Gli Insubri invadono il territorio degli Anari, sotto controllo romano, e assediano Casteggio, Clastidium, sulla riva del Po. Il console Marcello riesce infine a sbaragliare l'armata celtica per poi riunirsi al collega Cornelio Scipione e riprendere l'assedio ad Acerra, Acerrae. Gli Insubri, coadiuvati dai Gesati della Valle del Rodano, guidati dal re Virdomaro o Britomarto, si apprestano a respingere l'attacco romano. I consoli Gneo Cornelio Scipione e Claudio Marcello avanzano verso l'Adda ed assediano Acerrae, che è pizzichettone, per entrare nel territorio Insubre. Eliminato con un'improvvisa diversione l'esercito dei Gesati, la guerra si sposta a Milano, che viene occupata dai Romani, secondo alcuni storici guidati da Scipione, per la leggenda locale dal console Marcello. Per la prima volta i Romani entrano in Milano. Nel 218 a.C., dal territorio dei Celti, vengono dedotte le colonie latine di Piacenza, Placentia, e Cremona, con 6.000 colonie l'una. L'arrivo dell'esercito di Annibale, che dopo aver attraversato le Alpi giunge nella pianura padana, spinge alla rivolta Boi e Insubri, che riescono così a liberarsi del dominio romano. Gli Insubri, insieme ad altri Celti cisalpini, si arruolano nell'esercito di Annibale. La battaglia del lago Trasimeno del 21 giugno del 218 a.C. vide lo schieramento cartaginese con gli alleati, i Celti e i Cisalpini, travolgere le legioni romane, che subirono una disastrosa sconfitta. L'evento emblematico che segnò il destino della battaglia fu l'uccisione del console Gaio Flaminio da parte di un nobile insubre, il cavaliere Ducarios, la cui vicenda, in vero eroico, visto che un gran numero di romani che difendeva il proprio console, è tramandata con una certa ricchezza di dettagli da Tito Livio. Ma appunto, 5 anni dopo Flaminio, incontrò la morte in battaglia per mano di un cavaliere insubre, Ducarios. Tito Livio così racconta la storia, nella Storia di Roma. Si combatté per quasi 3 ore e dovunque ferocemente, tuttavia la battaglia fu più violenta e minacciosa attorno al console Gaio Flaminio. Lo seguiva il fiore dei soldati, mentre egli stesso era attivo nel soccorrere i suoi in qualunque punto li scorgesse oppressi ed in grave disagio. I nemici si scagliarono con grande violenza contro di lui, che si distingueva per l'armatura, mentre i suoi concittadini lo proteggevano, finché un cavaliere insubre che si chiamava Ducario, riconoscendo il console anche dal volto, rivolto a quelle della sua gente, urlò: «Eccolo, è proprio lui che fece strage delle nostre legioni e saccheggiò i nostri campi e la nostra città. Io lo consacrerò questa come vittima, come un'offerta, ai mani dei concittadini indegnamente uccisi». Quindi, cacciati gli sproni nel ventre del cavallo, si gettò impetuosamente in mezzo alla fortissima schiera dei nemici e, abbattuto prima lo scudiero che si era lanciato incontro a lui, che avanzava minaccioso, trafisse il console con l'asta. I triari, apponendo gli scudi, tennero lontano l'assalitore che premava di spogliarne il corpo. Cominciò allora la fuga di gran parte dell'esercito ed ormai né il lago né i monti si opponevano più allo sgomento. I romani tentavano di fuggire come ciechi per ogni luogo, su per i dirupi e precipizi, mentre le armi e gli uomini precipitavano gli uni sugli altri. Molti altri, di cui non si apre alcuna via di scampo, avanzarono sui primi bassifondi paludosi, immergendosi in acqua fino dove potevano rimanere fuori con la testa e le spalle. Ci furono alcuni che, resi temerari dalla paura, cercarono la fuga a nuoto, ma poiché non avevano alcuna speranza di superare quell'enorme distanza, venivano inghiattiti dai gorghi quando mancavano le forze. Oppure, stancatesi inutilmente, riguadagnavano con enorme fatica i bassifondi e lì venivano uccisi dove capitava dai nemici entrati in acqua. I cartaginesi e i Celto-Liguri, guidati dal fratello di Annibale, si scontrano non lontano da Milano, quando i romani, guidati da Quintilio Varo e Cornelio Cetego, venendone sconfitto. La seconda guerra punica si concluse nel 202 a Zama, nel retroterra tunisino, con la vittoria romana. Restava quindi da riconquistare la Cisalpina. refrattaria a ritornare sotto il dominio romano. Nel 200 avanti Cristo, i Celti, tra cui gli Insubri, oltre ai Boi e ai Liguri, guidati dalla cartaginese Amilcare, che era rimasto in Cisalpina dalla Seconda Guerra Pubblica, attaccarono Piacenza, colonia romana, distruggendola. La battaglia definitiva ebbe luogo a Cremona con 35.000 Celti uccisi e catturati dai Romani e guidati dal pretore Furio Porpurrione. Nel 197 a.C., Romani e Insubri, dopo che questi ultimi sono stati sconfitti sul terreno militare, con l'uccisione del generale cartaginese Amilcare che li guidava, sottoscrivono un foedus aequum, col quale la capitale Insubre rimane autonoma, ma perde il predominio sui Celti della Padania e si impegna a fornire aiuti militari. Molti centri che avevano seguito gli Insubri si arresero ai Romani. Il trionfo del console Cornelio Cetego comprendeva, oltre agli Insubri, anche i Cenomani prigionieri, anche con corteo di coloni cremonesi e piacentini liberati. Nel 196 a.C., il console Claudio Marcello, figlio del vincitore di Clastidium, Casteggio, portò l'attacco sul territorio insubre, dirigendosi verso Como, dove gli insubri avevano posto il loro quartiere generale, Como. Già dopo pochi giorni si arrese ai Romani con 28 castella. Nel 194 a.C. gli irriducibili Boi incitano alla ribellione gli Insubri, ma nel 195 a.C. furono battuti vicino a Mediolanum dal proconsole Lucio Valerio Flacco. Fu la fine della Confederazione Celtica. Gli Insubri e i Cenomani abbandonarono i Boi e strinsero un foedus con Roma, che permise loro di mantenere una certa autonomia. Nel 191 a.C. vennero definiti nuovi accordi, ricordati in una orazione di Cicerone, nei quali è presente la clausola che gli Insubri non potranno ricevere la cittadinanza romana per non turbare l'ordine sociale celtico. Storie di Polibio. Nel libro secondo si trova la descrizione entusiastica delle condizioni economiche di Milano e dell'Insubria. A Milano vi sono grandiosi edifici nell'area intorno al Cordusio, di probabile uso pubblico. L'area Insubre non subì alcuna perdita di territorio e venne accuratamente evitata dalla rete viaria romana. Nessuna strada romana attraversava. La via Postumia, creata nel 148 a.C. per scopi militari, che univa Genova ad Aquileia, rimase ai margini del territorio insubre. E la stessa conservazione del tipo di popolamento preromano, sparso per vicos, cioè villaggi, esclude un intervento teso a modificare le strutture territoriali. Gli insubri si impegnarono a fornire contingenti di cavalleria all'esercito romano, Auxilia Gallica, rinunciando però ad accampare diritti sulla cittadinanza romana. La Transpadania subì un lento processo di romanizzazione, che non si affermò nel modo violento con cui si sviluppò nelle Marche, contro i Senoni e in Emilia e contro i Boi, ma fu piuttosto una lenta penetrazione pacifica di modelli culturali ed economici, che modificò sostanzialmente la società indigena. La moneta corrente era costituita dalle missioni monetarie celtiche, che imitavano la dracma marsigliese con scritte in Leponzio. Un archeologo così scrisse: gli insubri, anche se non trattati come i boi, devono accettare che tutti i popoli dominati a nord, cioè i Comensi, Urombrovi e a ovest i Libici, Salluvi, Laevi, Marici, Vertamocori, eccetera, e alcuni giunti nel IV secolo, e altri di tradizione più antica, accedono all'indipendenza con autonomi foedera stipulati con Roma. Nascono così numerosi stati satellite, corrispondenti forse alle colonie fittizie dell'89 a.C. Il territorio insubre è ora molto ridotto, esteso a nord, forse poco sopra l'attuale Monza, tra Ticino e Ladda o Doglio, senza giungere a sud al Po, dove sono perduti i territori destinati a Cremona, se non erano cenomanni. Pure questa antica popolazione, certo disarmata, si spiega l'assenza dei corredi con armi per gran parte di questa fase, si rileverà elemento trainante culturalmente ed economicamente nella Transpadania. Gli altri gruppi mantennero il diritto di portare le armi, segno di formale autonomia politica e militare, con un preciso riscontro nei corredi funerari, nei quali il guerriero ha sempre la panoplia, vedi Garlasco presso Pavia. La lettura delle fonti rivela in questa fase una certa insicurezza da parte dei romani. Il tracciato della via Postumia aggira a sud l'Insubria, indicando forse rispetto del popolo federato, ma anche e forse più credibilmente diffidenza. La nuova via strategica passa per quanto possibile sul territorio romano. Si allontani da ogni ipotesi di integrazione e solo nell'81 la Transpadania diviene provincia, sede quindi di forze armate, con possibilità di intervento di Roma, cosa che avviene con Cesare.